Astronauticast. Benvenuti amici e ascoltatrici al 16° episodio della 9ª stagione di Astronauticast. Oggi è giovedì 18 febbraio 2016, stiamo registrando con un leggero ritardo, sono le 21.44 per chi ci sta ascoltando in diretta, e anche questa sera ho il piacere di salutarvi. Io sono Marco Zambianchi da Darmstadt e con me c'è la formazione da quattro elementi, me compreso, perché abbiamo i soliti due assenti. Mannaggia, uno non sappiamo dov'è, è sempre disperso, e invece il buon Luigi ci ha confermato purtroppo che non può essere dei nostri stasera. Ma andiamo con ordine coi saluti, e questa sera partirò da destra a sinistra, e quindi partiamo da Verona, nostra Veronica Remondini.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona.
Passiamo di corsa a Modena da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del vostro podcast astronautico di fiducia, e buon ascolto di puntata.
Esatto, e dulcis in fundo, con tutte le correzioni ai miei errori, sbagli e dimenticanze, la presenza più saggia del nostro podcast, il buon Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Benvenuti al podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter, o anche menzionateci su Twitter con il nostro nome utente, che è Astronauticast. E visto che sono l'ultimo in questo giro di saluti, vorrei salutare anche il nostro disperso di cui parlavamo prima, Michael Sacchi, che forse in questo periodo è impegnato un po' in manutenzione straordinaria, potremmo dire così.
Nel vero senso della manutenzione, come si può dire. Allora ragazzi, sì, mi unisco anch'io naturalmente ai saluti del regista titolare, di avermi dato anche oggi questa possibilità.
E anche salutiamo Luigi Morielli, che non ha bisogno di manutenzione straordinaria, semplicemente sono i suoi impegni ordinari che gli impediscono di essere qui con noi questa sera.
Luigi gli arti bionici ce li ha già.
Esatto, potrebbe essere impegnato a lucidare tutti i sedili delle sale cinematografiche che presto ospiteranno un film di cui poi parleremo durante la puntata. Ragazzi, com'è andata la vostra settimana dal punto di vista astronautico? Io personalmente sono stato impegnatissimo in un paio di discussioni sul forum e qualcosina su Facebook, però impegnatissimo anche al lavoro, sono riuscito a seguire ben poco, ma un paio di articoli me li sono preparati, eh.
Io invece ho lavorato soprattutto dietro le quinte, anzi soprattutto nelle ultime ore, con la vostra collaborazione, con il vostro aiuto, per preparare una sorpresa per gli ascoltatori di Astronauticast. Quindi per il momento ci limitiamo a un teaser, una sorpresa che dovremmo essere già in grado di proporvi nel prossimo episodio, quindi l'episodio 17 della stagione 9.
Io invece sto prendendo a mali parole tutto l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, perché non scatta foto, non scatta timelapse, no, le foto le scatta, ma mancano delle belle sequenze lunghe per fare dei timelapse decenti, però sì, così, in amicizia, niente di, non pretendo niente.
Io con la redazione di ISA invece sono stata giù a Roma a cercare il disperso Michael Sacchi, perché c'è stata una segnalazione anonima giù a Roma, ma non l'abbiamo trovato neanche lì.
Vabbè, speriamo che tu abbia avuto fortuna con qualcos'altro. Poi per Riccardo invece ho visto che, nonostante tutto, un paio di filmatini di timelapse dei tuoi sono usciti, e ho cercato di spammarli al massimo in tutti i vari ambiti dove sono attivo. Non ci possiamo lamentare, allora, una settimana bella pienotta per tutti. Per non dimenticare niente, in tempo di settimane pienotte ho proprio bisogno di tornare al nostro Trello con cui organizziamo le varie notizie. Oh, guardate qui cosa abbiamo in anteprima. Lo accennavi tu, Veronica, che sei stata a Roma a cercare Michael, e invece cosa hai trovato? Hai trovato qualcun altro?
Sì, sì, ho trovato un regista e una voce narrante che mi hanno accompagnato a vedere il film, l'anteprima del film di Astro Samantha. Quindi il docufilm che uscirà nelle sale l'1 e il 2 di marzo, sulla preparazione della missione futura che ha fatto Astro Samantha. Infatti, nonostante il titolo sia dedicato a Samantha, in realtà lei è la protagonista perché ci racconta comunque tutte le sue vicissitudini, ma racconta quelle di tutti gli astronauti che vanno in preparazione a ognuno alla sua missione. Quindi non è un film su quello che succede sulla stazione spaziale, che ormai basta aprire o il blog di Samantha o comunque Twitter, sappiamo giorno per giorno quello che succede, ma di tutto quello che accade prima di andare sulla stazione. Quindi racconta gli esperimenti, gli esercizi che vengono fatti nei vari centri, parte dal Johnson Space Center, poi passa per Colonia al centro di addestramento astronauti e arriva a Mosca, a Star City. Ma tra una scena e l'altra ci viene presentata la vita di tutti i giorni, la vita normale degli astronauti. Quindi quello che fanno, come si organizzano per mangiare nei vari trasferimenti, tra i vari centri, insomma, oppure la vita sociale anche. Ci sono delle scene in cui vediamo Samantha andare ad incontrare delle amiche astronaute e partecipare a questo rito che hanno per accogliere i nuovi astronauti. Cosa dire, il film è bello, è un documentario più che un film, va benissimo per le scuole e per gli istituti, ma grazie alla capacità di Samantha di raccontare le sue esperienze e l'entusiasmo che ci mette, è piacevolissimo anche per un pubblico da cinema, insomma, non prettamente all'interno dell'ambiente.
Quali sono le domande più interessanti che hai sentito lì alla conferenza stampa?
Ce n'è stata una in particolare di Adrienne, che è stata carina. Gli ha chiesto se è possibile vederla sulla Luna fra qualche anno. Lei ha risposto che effettivamente c'è un progetto di ESA per una missione cislunare per gli anni 20 e visto che saranno presi insomma astronauti europei, potrebbe esserci la possibilità che ci sia anche lei, non è detto, ma chissà. Un'altra che mi è piaciuta molto, le è stato chiesto che cosa ha portato alla sua missione come donna oltre che come ingegnere, insomma, e lei ha risposto che non sa quale aspetto della sua personalità derivi prettamente dall'essere donna, perciò non sa rispondere.
Ma in fondo già questa è una risposta che dice molto, quindi è una domanda sicuramente interessante.
Ha sempre una capacità molto, molto sagace di, come dire, fare dribbling intorno alle domande più sciocche o se volete più classiche per proporre proposte intelligenti. Ma arriva
o anche
a coprire
domande
le
più
due
difficili.
Ore... Arriva a coprire le due ore di durata di un intero film, questo documentario?
No,
oppure...
fa un'ora e mezza, 83 minuti. 83 minuti. Ma la cosa bella, la cosa in più che porta questo documentario è il fatto di vedere quello che vedono gli astronauti mentre vanno a fare gli esercizi o mentre tornano a casa, perché quando andiamo a cercare informazioni sui media vediamo le cose principali che fanno. Quindi adesso sono al Johnson Space Center, stanno facendo questi esercizi, qualche giorno più avanti sono da un'altra parte, ma nel frattempo succedono cose ed è bello proprio vedere mentre va in macchina quello che vede, le varie ambientazioni. Quindi si passa dall'America poi alla Russia, anche riuscire a vedere Star City, entrare in Star City è bellissimo, perché immaginare che questa città è stata nascosta persino dalle mappe per una quarantina d'anni, nessuno sapeva dov'era, se c'era veramente, e se c'era non si sapeva con precisione dov'era. E qui si entra proprio, quindi si vede anche la statua di Gagarin imponente lì in mezzo alla strada e insomma sapere che questa città è abitata da famiglie di cosmonauti insomma che già dall'inizio, dagli anni 60 e abitano ancora adesso lì ed è tutto incentrato sullo spazio quel luogo, diversamente invece magari da Houston che ha una vita diversa, più veloce, e lì si vede proprio la tranquillità, la pace, le persone che camminano tranquillamente, bello, bello, dà emozione.
Quindi paradossalmente sappiamo e abbiamo saputo di più anche in epoca sovietica di quello che gli astronauti e i cosmonauti facevano nello spazio, ma non della loro preparazione, di tutto il lavoro necessario per andare nello spazio.
Immagino anche che la magia del grande schermo abbia amplificato l'effetto spettacolare che è più classicamente legato alle riprese di tipo astronautico, e c'è la possibilità di vedere il decollo, per esempio, quali fasi della missione sono state coperte dal docufilm.
Ma in realtà le abbiamo già viste, le fasi del decollo le abbiamo già viste anche quando è andata a salutare i parenti o nei momenti di quarantena, quelle sono tutte sì, scene che bene o male abbiamo già visto, però riuscire ad unirle così insieme alla vita di tutti i giorni, quella è una bella esperienza.
Quindi si può dire, diciamo, per concludere, che questo docufilm è il companion ideale di quella bellissima trasmissione che era stata fatta della durata di un'oretta qualche mese fa, prima del partenza di Samantha, che probabilmente tra l'altro arriva proprio dalla stessa casa di produzione, se non sbaglio.
Sì, è lo stesso autore, è una versione iniziale di quel documentario che chiaramente copre soltanto l'addestramento e non la missione, che si intitolava La donna delle stelle, trasmesso alla vigilia del lancio dal programma di Fabio Fazio.
Sì, infatti le scene ho visto sono quelle, sono riprese dal docufilm. Poi in realtà il regista ha affermato che ovviamente in 3 anni di riprese ha un sacco di materiale in archivio, ha dovuto scegliere alcune scene per riuscire a stare nell'ora e mezza, ma chissà quante altre chicche ha in archivio.
Ecco, nel caso in cui qualcuno dei nostri ascoltatori si fosse perso la trasmissione di cui abbiamo parlato, appunto il documentario La donna delle stelle, missione futura, è stato trasmesso il 23 novembre del 2014 ed è ancora disponibile in streaming dal sito di Rai TV. Magari nelle note dell'episodio aggiungiamo il link, così prima di andarvi a vedere il film, anche se magari lo avete già visto, il commento è sempre valido, si può dare una guardata, si può mettersi, come dire, nel clima giusto, nella forma mentis giusta prima di andare a vedere questo film. Speriamo tra l'altro che siate tutti voi vicini a una delle sale che lo offre in diretta. Quindi Veronica, per concludere, lo raccomanderesti?
Sì, assolutamente sì, da vedere.
Vi ricordo che l'elenco dei cinema disponibili lo trovate nel sito ufficiale del film, il link lo trovate nella puntata scorsa del nostro podcast, c'è un menu a tendina, voi selezionate la regione d'appartenenza e vedete un po' il cinema che vi è più comodo. Insomma, ho visto che da qualche parte lo danno a Luci, quindi potrebbe girare nel circuito Luci più vicino a voi. Sto guardando Modena perché sono di Modena, lo danno probabilmente al multisala più grosso che c'è a Modena, quindi penso che sia distribuito, ok, non dico capillarmente, ma insomma non neanche nei cinema di film di serie B, insomma, o film d'autore indipendenti. No, dovreste riuscire a vederlo abbastanza agevolmente.
Quindi prepariamo un bidone di popcorn e un barile di bibita gassata per prepararci a questo filmone.
Esatto. Ecco, per ultima cosa, se aveste difficoltà a vederlo su Rai TV perché, come qualcuno di cui non possiamo fare il nome, vivete all'estero, ce n'è una versione su YouTube, basta cercarlo con il titolo. Va bene, allora speriamo di avere stuzzicato la curiosità dei nostri ascoltatori e soprattutto speriamo di ricevere dai nostri ascoltatori commenti. Appena avrete la possibilità di vedere questo lungometraggio, tornate sulle nostre pagine e raccontateci le vostre impressioni, le vostre emozioni. Sarà molto bello magari fare una puntata con un segmento dedicato proprio a leggere i commenti e i messaggi che ci arrivano da voi. D'altra parte mancano solo una quindicina di giorni, ricordiamolo, 1 e 2 marzo, non perdetevelo. Sarà un'esperienza magari interessante anche di interazione con tutti voi che ci ascoltate, non solo in diretta, ma attraverso il podcast. Benissimo, rimettiamo gli occhi sul nostro Trello e vedo che tra le varie notizie abbiamo avuto la scorsa settimana la visita del presidente Mattarella al centro spaziale di Houston. Ne abbiamo dato notizia perché non è certamente una cosa comune che il presidente della Repubblica Italiana faccia visita al centro della NASA, presso il quale si sono addestrati ormai, possiamo anche dirlo, generazioni di astronauti italiani, perché sono passate varie generazioni per davvero, a partire dagli anni 90, quando furono Malerba e Guidoni a iniziare questa tradizione, seguita poi da Cheli, Nespoli, Parmitano, la nostra Samantha Cristoforetti, il generale a questo punto Vittori, e abbiamo anche presenze un po' curiose come un astronauta italo-americano che somiglia moltissimo a Spock, se mi passate questo termine, di Star Trek, e poi al nostro Villa Day, che è un personaggio meno conosciuto ma altrettanto interessante, tra l'altro, che ho avuto la possibilità di conoscere personalmente con il nostro Luigi Morielli, ed è un peccato che non ci sia questa sera perché avrebbe potuto raccontare qualche aneddoto anche lui al proposito, alla fiera dell'astronautica e dello spazio con cui insieme partecipammo a Roma, ed erano presenti, nemmeno a farlo apposta, questo Villa Day, che era ed è parte dell'aeronautica militare, e la sua collega Samantha Cristoforetti, che allora era assolutamente sconosciuta, ma da buona socia ISA venne a visitare il banchetto, lo stand di ISA alla Fiera di Roma. E ricordo anche l'episodio perché fu il giorno in cui decise di buttare il suo vecchio, non potrei nemmeno chiamarlo Windows Phone perché non è esattamente così, era un vecchio telefono con Windows CE, e decise di buttarlo nel cestino, e proprio questa cosa avvenne quando davanti allo stand passava Villa Day, e quindi due potenziali astronauti si sfiorarono, fecero un close flyby presso lo stand di ISA, e fu probabilmente una cosa interessante. E poi sul forum si sono generate varie discussioni sui perché, sui per come delle selezioni, insomma andatevelo a leggere se vi interessa. Però è stato interessante vedere, insomma, che un'autorità pubblica come il nostro presidente abbia deciso di dare importanza proprio al centro di addestramento e ad alcune figure che sono tra quelle che fortunatamente portano lustro al nostro paese. Ci sono su Astronauti News a firma di Alberto Zampieron sia l'articolo a commento che varie foto interessanti, perché vedo che al presidente è stata data l'opportunità, giustamente, con gli astronauti a fargli da cicerone, di visitare strutture in cui l'ultima persona che vi aspettereste di vedere è un politico, quindi nel simulatore in cui si addestrano gli astronauti, così come nella sala controllo di Houston, dove per l'occasione gli è stato dedicato una slide, una dedica fotografica a maxi schermo. È stato molto bello, e speriamo che questo, insomma, aumenti anche la sua sensibilità personale verso uno degli aspetti di cui il nostro paese può veramente andare molto orgoglioso. E sempre in casa NASA rimango, perché abbiamo anche ho promesso personalmente nello scorso episodio di dare una lettura un po' migliore a quello che era un documento di valutazione, una prima analisi della proposta di bilancio della legge di finanziamento per la NASA per quello che riguarda il suo budget del 2017. Per chi non ci avesse ascoltato nello scorso episodio, ricordo che sostanzialmente l'approvazione del bilancio NASA è fatta di tre fasi fondamentali. L'agenzia, probabilmente nella persona di tutti i manager, ma poi nelle mani del suo amministratore, Bolden in questo caso, prepara una bozza, un documento da inoltrare all'amministrazione presidenziale in carica. D'altra parte il direttore della NASA è proprio nominato dal presidente, per cui in qualche modo ne è anche il suo consulente spaziale principale. Ecco, questo documento viene analizzato, naturalmente ci sono proposte di budget per l'anno successivo per tutte le missioni, per tutte le aree che l'ente spaziale americano copre, e ricordo che non riguardano le attività della NASA solo lo spazio, ma anche naturalmente la parte aeronautica. E il presidente presenta poi al Congresso ufficialmente una bozza di bilancio per l'approvazione, ed è poi il Congresso che dispone. Infatti gli americani dicono il President proposes, e Congress disposes, perché sostanzialmente è nelle mani alla fine del congresso la definizione finale delle cifre e l'approvazione, il cambiamento, il taglio o l'aumento di fondi sulle singole voci che vanno a comporre la proposta di bilancio. Allora, in senso assoluto, l'avevamo già accennato nello scorso episodio, il presidente ha proposto una legge di bilancio che è di 260 milioni di dollari più bassa di quanto stanziato lo scorso anno. Ma attenzione, il paragone si fa tra la proposta presidenziale e quanto è stato stanziato dal Congresso lo scorso anno. Se invece confrontiamo le due proposte presidenziali, quindi le due bozze che erano state e saranno presentate al Congresso, in realtà si tratta della legge di bilancio con budget più alto mai presentato dall'amministrazione Obama. Quindi c'è un interesse crescente, l'aumento in termini assoluti è del 2,7%, ora io non ho sotto mano il valore dell'inflazione negli Stati Uniti in questo momento, spero che non sia semplicemente così la scala mobile come la si chiamava in Italia qualche decennio fa, che non sia solo insomma il reinvestimento per compensare l'inflazione. Ma quello che più interessa è come questi 19,025 miliardi di dollari verranno distribuiti. Per quanto riguarda le scienze planetarie, abbiamo un taglio, diciamo, un taglio non enorme, ma che comunque fortunatamente rispecchia quelle che erano le aspettative per avere un pieno finanziamento non solo di tutte le missioni in corso, e questo vuol dire, lo ricordo a tutti, che per il 2017 i progetti come Opportunity potranno continuare a funzionare, il Lunar Reconnaissance Orbiter ha ricevuto i finanziamenti e nessuno delle missioni esistenti è stata tagliata, ecco. Ha ricevuto questa voce di bilancio 110 milioni di dollari di tagli, e però i fondi a disposizione sono di 1,52 miliardi di dollari. Vedremo se questa previsione sarà più o meno cambiata dal Congresso. Guardando sempre nei miei appunti, abbiamo anche il direttorato per le missioni scientifiche. Le missioni scientifiche in senso assoluto si aggiudicano 5,6 miliardi di dollari, quindi quasi un terzo della torta, e a sua volta questa voce si divide in scienze della Terra, che raggiunge i 2 miliardi di dollari con un 5% di aumento rispetto alla richiesta dello scorso anno. Scienze della Terra significa per esempio missioni di osservazione del nostro pianeta. Questo aumento sta anche a significare la grande attenzione che, cosa nota, l'amministrazione Obama ha nei confronti della comprensione dei fenomeni del riscaldamento globale e dell'evoluzione del clima sul nostro pianeta. Ma insieme a questo abbiamo anche la suddivisione dell'astrofisica, che riceve un aumento di 52 milioni di dollari, l'eliofisica, quindi lo studio del sole, che si aggiudica 699 milioni di dollari, che in termini assoluti significa 50 milioni di dollari in più rispetto allo scorso anno, e poi il James Webb Space Telescope, che se vogliamo, per chi ci segue da un po', si sa, è una sorta di buco nero, perché tra ritardi, tra problemi, tra budget che in passato erano stati redatti non esattamente a prova di bomba, ecco, è diventato una voce di spesa molto molto importante, tant'è che qualche anno fa, se non ricordo male un paio di anni fa, si rischiò addirittura di rendersi ostile il Congresso e di avere una scure che cadeva su questa voce, addirittura avrebbe potuto portare alla cancellazione. Fortunatamente questo non è successo, e con i 569 milioni di dollari assegnati non ci dovrebbero essere problemi per quello che è il target stabilito per il lancio nel 2018. Ricordo che tra l'altro l'ESA contribuisce a questa missione, tra le altre cose, mettendo a disposizione il lanciatore. James Webb Space Telescope sarà lanciato con un Ariane 5, con un Ariane 5 dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese. Dicevo all'inizio che la NASA non si occupa solo di spazio ma anche di aeronautica. Per questa voce c'è stato un enorme, se mi passate il termine, aumento, perché con un 38% in più questa voce si aggiudica 790 milioni di dollari. Perché si va a lavorare su questo punto? Beh, perché c'è un forte aumento dei finanziamenti per quelli che sono gli aeroplani sperimentali e soprattutto per la ricerca di tecnologie che consentono di avere velivoli molto molto più silenziosi, ultra efficienti dal punto di vista dei consumi e soprattutto degli con l'inserimento del concetto di ibrido elettrico, quindi sempre qui si spinge verso le cosiddette tecnologie verdi. La tecnologia spaziale, e quindi lo sviluppo per esempio di nuovi sistemi di propulsione, riceve 827 milioni di dollari, tra cui 130 di questi 827 vanno a un progetto che ha attirato la mia attenzione, si chiama RestoreL, e credo sia un progetto per la manutenzione nello spazio dei satelliti. Andrò ad approfondire, magari sarà il caso di farci un commento più avanti. Non sono riuscito a farlo già questa settimana, ma me lo ripropongo perché nelle scorse settimane ho avuto l'opportunità di fare una visita nei laboratori di robotica della DLR a Monaco, e lì abbiamo visto come l'agenzia spaziale tedesca sta lavorando attivamente a dei concetti di space tag, cioè a piccoli veicoli spaziali in grado di avvicinarsi, agganciarsi a satelliti in avaria o magari che potrebbero continuare a funzionare grazie a un rifornimento di carburante. E quindi è interessante, è un campo su cui si sta lavorando da tutti e due i lati dell'oceano. E la grande voce dell'esplorazione, che si aggiudica 3,3 miliardi di dollari, quindi un terzo netto di un quinto netto della torta, in questi 3,3 miliardi di dollari fanno il loro ingresso il razzo SLS, che si aggiudica 1,3 miliardi di dollari. Un altro 1,1 miliardi di dollari vanno invece al progetto Orion, anche se da questo punto di vista fa un pochino specie notare che proprio il lanciatore così voluto dal Congresso abbia subito un taglio di quasi il 50%, perché l'anno scorso erano stati allocati a questa voce 2 miliardi di dollari, ma insomma con poco più di 1 miliardo di dollari è un bel taglio. Uno non può che pensare, insomma, che questa combinazione Orion più lanciatore pesante ancora sia alla ricerca di una sua anima, di una sua collocazione, di una sua missione politica che ne consenta di completare lo sviluppo. Difatti, quello che ha fatto la grossa differenza, a quanto pare, è il mancato finanziamento di un Exploration Upper Stage, quindi di uno stadio superiore di SLS, Human Rated. L'amministrazione Obama sembra preferire uno sviluppo, una trasformazione in stadio certificato per il trasporto di equipaggi dell'Interim Cryogenic Upper Stage, che è un progetto diverso. Vedremo come il Congresso, che è stato il più grande sostenitore dell'SLS, deciderà di muoversi in questo senso. Le operazioni spaziali sono invece in assoluto la voce del bilancio NASA più costosa, con 5,08 miliardi di dollari, e forse agevolato anche dall'inserimento in questa voce del progetto dei cargo commerciali, che da solo si prende la bellezza di 2,76 milioni, le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale sono pienamente finanziate. Ma vedremo che anche in questa voce sono andate a rientrare i primi voli sperimentali con equipaggio da parte dei veicoli di SpaceX col suo Dragon e del veicolo di Boeing. Entrambi dovrebbero appunto raggiungere la fase del volo sperimentale nel 2017 e poi in realtà anche nel 2018. La stazione spaziale da sola si mangia tra virgolette 1,4 miliardi di dollari, che rimane qualcosa in linea con i passati stanziamenti. La rete di antenne, che spesso usiamo anche con ESA in uno spirito di collaborazione, la Deep Space Network della NASA, si aggiudica 180 milioni di dollari per naturalmente la manutenzione. È chiaro che quando si fa utilizzo delle strutture di NASA non lo si fa gratuitamente, contribuiamo anche economicamente col servizio di cui usufruiamo. Un'ultima voce è quella della missione per la cattura e la redirezione la spedizione più vicino verso la Terra, il trasporto più vicino verso la Terra di un asteroide. Si chiama appunto Asteroid Redirect Mission, questa voce, che si aggiudica 66,7 milioni di dollari, ma la data di lancio di questa missione dimostrativa si sposta al 2023. Rispetto allo scorso anno si tratta di una dilazione di 3 anni. E questa cosa anche mi lascia un po' perplesso, perché in teoria nel 2025 era prevista la missione umana di visita verso questo asteroide che una missione robotica avrebbe dovuto trasportare più vicino alla Terra. Chissà, quando si comincia a rimandare così, con passi da 3 anni a 3 anni, di solito non è un buon segno. Ma come vi dicevo in apertura, l'unico modo per scoprire come andrà a finire è quello di seguire i lavori del congresso. Naturalmente noi faremo del nostro meglio per documentare tutto quanto, non solo su Astronauticast, ma anche su Astronauti News, dove cercheremo di realizzare articoli con cui tenervi costantemente aggiornati. Si tratta, insomma, delle schermaglie tra congresso e presidenza. Vedremo, insomma, quanto arriverà. Interessante, incrociamo le dita. Nel frattempo vedo che le cose si muovono in casa giapponese, ma io qui sono completamente impreparato perché penso che se lo sia accalappiato il nostro Riccardo questo articolo. Riccardo, ci sei?
Ci sono, è stato un lancio in realtà come tanti altri, però visto che è capitato ieri mattina ad un orario abbastanza comodo, cioè alle 9.45 del mattino, e gli ho dato un'occhiata in diretta, allora ho detto vai, vi butto la notizia. La notizia è che il satellite astronomico Astro H è decollato appunto da Tanegashima ieri mattina, come ho detto. Come tradizione per quello che riguarda i giapponesi, che subito dopo che un satellite è stato messo in orbita con successo lo ribattezzano con un nuovo nome, anche in questo caso è successa questa cosa e Astro H è diventato Itomi, che in giapponese vuol dire occhio, pupilla, quindi già potete immaginare che cosa sia. In realtà è un telescopio che lavora sullo studio dei raggi X. Ovviamente la parte principale di questa missione è dell'Agenzia Spaziale Giapponese, però in realtà, come spesso capita magari in qualche missione astronomica di alto profilo, ci sono delle collaborazioni esterne. Ad esempio, in primis, proprio NASA, che ha fornito lo spettrometro SXS, che è uno degli strumenti principali di missione, è stato fatto proprio da NASA. Però abbiamo anche, ad esempio, la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Canadese e dall'Istituto per lo Studio delle Scienze Spaziali olandese, che sia i canadesi che gli olandesi hanno fornito degli strumenti secondari che però saranno di vitale importanza per quanto riguarda la corretta calibrazione degli strumenti. Quindi questo satellite Astro H che cosa farà? Ve l'ho già detto, è un telescopio che lavora per lo studio dei raggi X. Gli strumenti principali di questa missione sono 4 telescopi e 6 rivelatori che potranno analizzare i raggi X lungo tutto il loro spettro, quindi passiamo dai cosiddetti raggi X molli ai raggi X duri. In realtà ci sono anche un paio di strumenti capaci di rivelare dei raggi gamma, in particolare nella fascia che va dai 60 ai 600 kilo electron volt, e quindi sono stati installati anche questi su questo telescopio. Un telescopio a raggi X, ma ad esempio Veronica, tu lo sai come è fatto un telescopio a raggi X? Non lo chiedo agli altri perché lo so che lo sanno.
Interrogazione.
No. Non lo so. No, ovviamente i raggi X, visto che sono è una radiazione ad alta energia, non potete utilizzare una lente o uno specchio in cui la luce va a incidere perpendicolarmente, poi la lente la devia sui fuochi dove ci stanno i rivelatori. Essendo delle particelle molto sfuggenti, molto curiosamente praticamente si preparano dei cilindri concentrici e i raggi che noi andiamo ad analizzare non sono tanto quelli che incidono perpendicolarmente, che attraverserebbero tranquillamente lo schermo o lo specchio, ma quelli radenti, praticamente paralleli all'asse comune di questi cilindri, quelli che leggermente si discostano, vanno a incidere sulla parete, però visto che l'angolo di incidenza è molto basso riesce ad essere deflesso verso il fuoco dove stanno tutti gli strumenti di analisi. Durante una delle nostre Astronauticon abbiamo anche potuto vedere uno di questi oggetti all'osservatorio di Brera, quindi
la sede di Merate.
Venite alle nostre Astronauticon, che c'è anche modo di vedere questi oggettini interessanti. Astro H dove è stato posizionato? Su un'orbita praticamente circolare, inclinata di 31 gradi ad una quota di circa 575 km. non era l'unico carico utile di questa missione, c'erano anche 3 CubeSat. In realtà all'inizio dovevano essere 11 in totale questi CubeSat, però ho provato a cercare in giro, non si è capito bene perché questi 8 CubeSat di un'azienda americana in particolare non sono stati caricati, probabilmente qualche problema dell'ultimo, non dico dell'ultimo minuto, ma comunque dell'ultima fase di preparazione a questo lancio. Questi 3 CubeSat invece imbarcati sono 2 che si chiamano Chubusat e sono dei piccoli satelliti che studieranno la radiazione terrestre e la radiazione del Sole, in particolare con anche delle termocamere a infrarosso. E invece l'altro CubeSat rimasto si chiama Oriu 4, che è un dimostratore equipaggiato con delle celle, dei pannelli solari, con delle celle solari che lavorano ad alta tensione. Quindi lo sappiamo, uno dei campi di studio principe per quanto riguarda lo spazio è anche insomma l'incremento dell'efficienza delle celle solari, dei pannelli fotovoltaici, delle celle solari. Quale vettore è stato utilizzato per lanciare questo satellite? È stato lanciato tramite il classico H2A, che insomma è uno dei 2 cavalli di battaglia per quanto riguarda diciamo la flotta dei lanciatori giapponesi. La configurazione è stata la 202, che è la configurazione con 2 booster allo stato solido e diciamo 2 stadi convenzionali. E questo lanciatore ha effettuato con successo 28 lanci su 29, quindi c'è stato un solo fallimento nel 6° lancio, un fallimento dovuto al fatto che l'isolamento attorno a uno degli ugelli di uno dei 2 booster ha ceduto e praticamente le fiamme sono andate ad incidere sui pirotecnici, sui bulloni pirotecnici che servono per la separazione del booster. Quando si è dovuto separare il booster non si è separato e quindi potete capire anche voi che il razzo ha perso completamente il controllo e il range officer l'ha fatto esplodere, come si fa in questi casi per non insomma creare più danni di quelli che già probabilmente stavano per succedere. Vi ho già detto che in Giappone si lancia a Tanegashima, che Tanegashima è un'isola diciamo meridionale del Giappone, però la base vera e propria si chiama Yoshinobu e ha circa 30 gradi di latitudine, quindi più o meno come il Kennedy Space Center. Questa base ha 2 rampe di lancio, una per gli H2A, cioè quindi questo tipo di vettore, e l'altra per gli H2B, che è il classico vettore che lancia l'HTV giapponese, insomma quel grosso cargo che va a rifornire la stazione spaziale diciamo una volta all'anno. Quindi le 2 rampe in uso sono queste. Direi che non c'è altro, il satellite l'ho già detto in orbita correttamente, passeranno 6 settimane in cui si faranno le classiche calibrazioni e test degli strumenti, poi si inizierà a fare scienza vera e propria.
Piccola curiosità è che la mia carriera in ESA è iniziata proprio su uno di questi satelliti, un satellite XMM, che ha esattamente lo schema di specchi che descrivi tu, Riccardo, ne ha ben 52, anzi ne ha 104 perché ha... ne ha 3, quindi sono 52 per 3, 156 specchi concentrici allineati e che consentono di raccogliere moltissimi elettroni tangenti, perché come diceva Riccardo, se fossero le classiche lenti verrebbero letteralmente attraversate, gli si farebbero i raggi X, insomma.
Sì, andate a cercare su Google immagine di questi telescopi, sono praticamente delle vere e proprie cipolle, perché poi chiaramente più va avanti la tecnologia più riescono a far stare tanti specchi uno dentro l'altro, sono oggetti veramente veramente particolari.
Esatto, e naturalmente l'altra cosa è che sono molto lunghi, perché naturalmente si cerca di massimizzare la superficie. Sono progetti interessanti, tra l'altro XMM si sta avvicinando a un'età, come dire, avanzata, e l'ESA sta lavorando al suo successore che si chiama Atina. Rimane molto molto vivace la ricerca di informazioni scientifiche da parte della comunità degli scienziati in questa gamma, in questa banda dello spettro elettromagnetico, perché i fenomeni più energetici dell'universo sono quelli che si studiano attraverso raggi X e poi raggi gamma. Va bene, l'altra cosa che mi ero dimenticato di dire è che Villadei non è in questo momento un astronauta ESA, ma rimane in addestramento, è un astronauta certificato dell'aeronautica militare. Questo per concludere l'intervento di prima. È arrivato il momento di ringraziare tutte le persone che ci danno una mano nella realizzazione dei nostri progetti di divulgazione. È il momento della, appunto, della questua e del ringraziamento. La questua è sempre quella, la taglio veramente subito breve. Intanto ringrazio tutti coloro che questa settimana, e non sono pochi, ci hanno rinnovato l'iscrizione o mandato una donazione ricorrente. Grazie a tutti, grazie a questi fondi quest'anno, la settimana scorsa, a dire il vero, abbiamo praticamente aumentato del 50% le capacità del nostro virtual server, cioè la macchina virtuale su cui totalmente basiamo tutti i nostri siti, i siti della galassia ESA. Grazie mille, siamo riusciti già a prepagare un ticket che coprirà le spese fino alla fine dell'anno. E quindi nel dettaglio voglio andare a chiamarli per nome, quelli che questa settimana ci hanno dato una mano. Abbiamo il rinnovo di Paolo, Giovanni Battista, Tommaso, Andrea, Marco e Giovanni. E poi abbiamo ricevuto la donazione ricorrente di Dennis Grosso. In particolare Giovanni ci ha mandato la sua donazione con un messaggio che dice: ho aspettato fin troppo ad iscrivermi. Non ti preoccupare Giovanni, è assolutamente ancora tempo di farlo. E questa settimana è stata interessante anche per Luigi, avrebbe potuto dirlo all'inizio se fosse stato presente nel rendiconto della sua settimana astronautica, perché sono partite le prime spedizioni delle tessere. Avevamo promesso all'inizio dell'anno di inviare tutte le tessere possibili a chi si fosse registrato entro la fine di febbraio, e quindi già questa settimana Luigi ha mandato le prime 97, e se non sbagliamo abbiamo ancora poche decine di lettere da preparare, tessere da inserire. E poi
io, Marco, vorrei in particolare salutare un nostro ascoltatore di Astronauticast da molto tempo, alcuni anni, che si è iscritto anche recentemente a forumastronautico.it. Si chiama Carlo Bottelli, è milanese, ma attualmente vive in Brasile, dove lavora, e ci dà un'immagine particolarmente poetica del modo in cui ascolta le puntate registrate del nostro podcast. Dice che ci ascolta in macchina andando, per ragioni di lavoro, da Campinas a São Paulo, spero di pronunciarlo correttamente, dove lavora, e spesso dice che ci ascolta nel cuore della notte australe. Quindi ci piace questa immagine particolarmente spaziale di Astronauticast nel cuore della notte australe del Brasile, in una strada magari deserta. Queste voci italiane registrate nel cuore della notte, che vengono ascoltate nel cuore della notte. Grazie a Carlo.
Assolutamente, ci fa immensamente piacere. Naturalmente, se non siete ancora paghi della volontà di tirarci i vostri soldi, mi raccomando, non monetine tirate in faccia, ma qualche bel pezzettone di carta, che non fa male, ma fa anzi benissimo a tutto quanto, a noi, perché non ci urta fisicamente, ma anche alle nostre aspirazioni di finanziare vari progetti. Beh, lo potete fare semplicemente o iscrivendovi a ISA, oppure fingendo di comprare o di pagare un abbonamento alla vostra rivista preferita in edicola, con donazioni ricorrenti da 3 e 5 euro. Oppure ci sono una gamma molto vasta di possibilità gratuite, che vanno dal commentare, dal condividere, al promuovere le nostre iniziative sui social media, che siano questi Facebook, Google Plus, Twitter, chi più ne ha più ne metta, Diaspora, scegliete voi, oppure che sia il classico bigliettino di carta con frange a stile Far West appiccicato alla bacheca della scuola, dell'università, nei bagni, delle discoteche. Fatelo tranquillamente, a noi va tutto bene, purché se ne parli e purché ci siano nuovi ascoltatori che apprezzino le nostre doti al microfono. Quindi grazie ancora a tutti, e direi proprio che, se non ho dimenticato nulla, io, Paolo, faccio sempre riferimento a te per questo, possiamo anche chiudere il momento della questua.
Aggiungerei solo che magari appena arrivano le tessere dateci un feedback per sapere se vi piacciono, e niente, continuate a mandare le donazioni, perché se ad esempio Veronica l'abbiamo mandata in trasferta a Roma per tutto il pomeriggio, ha fatto quello che voleva con gli altri soldi che gli avete dato, quindi si è divertita tutto il giorno, quindi è arrivata a casa carichissima, quindi non vede l'ora di tornare in trasferta, quindi
sì, ci ha portato dei bellissimi regali, dei piccoli colossei di plastica con le luci molto belli.
Grazie a tutti.
Dateci i vostri dobloni, come leggo da qualche parte nelle nostre chat.
Esatto, no, insomma sappiamo che Veronica tra l'altro li ha spesi bene, perché ha documentato come coi fondi, con la carta di credito associativa, ha pagato l'aperitivo a Giancarlo Giannini. Insomma, hai fatto bene, hai tutta la nostra approvazione, la captatio benevolentiae non ha limiti per quanto ci riguarda. Ottimo lavoro.
Poi non parliamo del taxi e della spa, del massaggio rilassante.
Quello... Ah, vero, vero, vero. Beh, insomma, d'altra parte, se una persona inviato...
Adesso dobbiamo prenotare, perché ti manderemo anche al Festival di Cannes e magari anche a Venezia.
E perché no? È una brutta vita, è un durissimo lavoro, qualcuno lo doveva fare e Veronica si è sacrificata. Va bene, va bene, va bene, sempre torno dal mio punto di riferimento, smemorato quale sono, e stavo per dimenticare, mannaggia, come è potuto. Siamo arrivati al momento della rubrica preferita dai grandi e dai piccini che ci ascoltano, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Le missioni spaziali, soprattutto quelle di esplorazione del sistema solare, eseguono riprese fotografiche soprattutto per ragioni scientifiche, perché hanno un programma scientifico di raccolta dati e di studio dell'ambiente spaziale. Ma queste missioni realizzano fotografie anche per ragioni estetiche e simboliche. Ricordiamo per esempio due famose foto di grande valore simbolico realizzate durante il programma Apollo. La prima, chiamata Earthrise, la foto della Terra che sorge all'orizzonte lunare realizzata da Apollo 8, e la Blue Marble, cioè la biglia azzurra, realizzata dagli astronauti di Apollo 17. Queste due foto hanno contribuito molto al valore simbolico delle missioni spaziali per mostrare in maniera particolarmente di grande valore estetico la fragilità e la bellezza del nostro pianeta. Ma c'è un'altra immagine della Terra di grande valore simbolico che questa volta si concentra sulla piccolezza del nostro mondo, sul suo ruolo e sulle sue dimensioni insignificanti rispetto al resto del sistema solare e del cosmo. Parliamo di una immagine nota con il nome di Pale Blue Dot che le diede l'astronomo americano Carl Sagan, cioè un pallido puntino azzurro. Dato questo nome da Carl Sagan, che propose anche di realizzarla. Venne realizzata questa immagine insieme con una serie di altre dalla sonda Voyager 1 quando stava lasciando il sistema solare. Voyager 1 riuscì a visitare il pianeta Giove nel 1977 e arrivò al pianeta Saturno nel 1980, concludendo la sua missione principale, la sua missione primaria di esplorare alcuni dei pianeti esterni del sistema solare. L'astronomo Carl Sagan propose all'epoca, quindi nel 1980, di utilizzare i sistemi di ripresa fotografica della sonda Voyager 1 per fotografare da così lontano, dalle parti esterne del sistema solare, il nostro pianeta. Una proposta molto suggestiva e di grande interesse, che però trovò alcuni ostacoli, soprattutto tecnici, perché la sonda Voyager 1 ormai si stava allontanando dalle parti interne del sistema solare e questa ripresa comportava una serie di difficoltà. Innanzitutto, da quelle distanze, la Terra e gli altri pianeti che si volevano riprendere hanno una dimensione angolare molto piccola e soprattutto una luminosità molto bassa, quindi per poter fotografare la Terra e gli altri pianeti con i sistemi di Voyager 1 sarebbe stato necessario utilizzare dei lunghi tempi di esposizione e anche variare l'assetto della sonda Voyager 1 per compensare il movimento e quindi per non far risultare mosse l'immagine durante questa lunga esposizione. Un altro problema era che la Terra, uno degli oggetti principali che si voleva fotografare, sarebbe stata angolarmente molto vicino al Sole, che sebbene lontano da quelle distanze avrebbe avuto una luminosità ancora grande, tale da accecare i sistemi di ripresa di Voyager 1 e di danneggiarli. Altra difficoltà, l'ultima tra quelle principali, fu il fatto che la sonda, ormai trovandosi lontano dalla Terra, non aveva una potenza di trasmissione radio tale da permettere la trasmissione di questi dati a una grande velocità, quindi sarebbe stato necessario molto tempo per ritrasmettere a Terra alla bassa velocità consentita dalle condizioni di trasmissione per poterla ricevere. Fu soltanto nel 1989 che vennero risolti tutti questi problemi tecnici, anche grazie all'interessamento dell'allora amministratore della NASA Dick Trulli, un ex astronauta del programma Shuttle. Fu in quell'anno, quindi nell'89, che si decise di iniziare a mettere in pratica questa idea, questo progetto di Carl Sagan. Idea che venne realizzata finalmente il giorno di San Valentino del 1990. Quindi qualche giorno fa, oggi è il 18 di febbraio, è stato il 26esimo anniversario della ripresa di questa foto chiamata così famosa, chiamata Pale Blue Dot. In realtà la foto della Terra è soltanto uno dei fotogrammi scattati in quell'occasione, circa una sessantina, per riprendere non soltanto il nostro pianeta, ma anche una serie di altri pianeti oggetti del Sistema Solare. In questo mosaico, che poi venne messo insieme e chiamato anche ritratto di famiglia, sono riconoscibili oltre alla Terra anche la Luna, ma con grande difficoltà, e si vede in queste immagini soltanto elaborando l'immagine. In questo fotogramma della Terra il nostro pianeta ha una dimensione inferiore a quella di un pixel. Poi si riconosce anche il pianeta Venere tra i pianeti interni, e poi passando al sistema solare esterno si vede come un puntino più luminoso Giove e anche gli altri pianeti più esterni, quindi Saturno, Urano e Nettuno. E il mosaico messo insieme costituisce appunto questa ripresa fotografica d'insieme del nostro sistema solare da così lontano, chiamata ritratto di famiglia. Quando riprese questi 60 fotogrammi, Voyager 1 si trovava a una distanza di circa 6 miliardi di chilometri, quindi è più o meno la distanza a cui si muove Plutone nel Sistema Solare. Furono necessarie molte ore per ritrasmettere a Terra questi dati di questa immagine, e questo fu anche l'ultimo utilizzo dei sistemi di ripresa fotografica di Voyager 1, che vennero quindi spenti perché ormai non avrebbero potuto più riprendere nessun altro oggetto di interesse, e la potenza necessaria da questi sistemi venne utilizzata poi per gli altri strumenti di misura, di trasmissione e di mantenimento dei sistemi di bordo, che poi sarebbero serviti nel corso degli anni successivi per raccogliere importantissime misure delle condizioni del campo magnetico e dell'ambiente interplanetario a quelle grandi distanze. Il risultato finale è quello che vi ho accennato prima, una fotografia di grande bellezza, di grande valore, che ci dà una lezione di umiltà sul nostro pianeta, è chiamata Pale Blue Dot da Carl Sagan, quindi un pallido puntino azzurro. E Carl Sagan pubblicò anche delle riflessioni su questa foto in un libro intitolato allo stesso modo Pale Blue Dot, che fu anche il seguito del suo grande libro di successo Cosmos, un grande libro di divulgazione dell'astronomia, dello spazio e della scienza, scritto da Carl Sagan di qualche anno prima. In questo libro fece proprio delle riflessioni partendo dall'aspetto che aveva la Terra in questa foto, una foto che lui descrisse come un pallido puntino azzurro sospeso in un raggio di sole, perché pur vedendosi la Terra di piccole dimensioni, che appare appunto quasi delle dimensioni di un pixel, questa foto è dominata da una serie di fasce luminose, che sono dei riflessi della luce del sole, che sebbene così lontana a quelle grandi distanze aveva comunque creato dei riflessi nelle ottiche dei sistemi di ripresa fotografica, che riuscivano a cancellare quasi interamente un mondo così grande, il nostro mondo, su cui scriveva Sagan in queste riflessioni, su cui è esistito tutto quello che conosciamo e tutto quello che possiamo vedere nelle nostre vite. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, hai toccato un argomento a me particolarmente caro, perché Carl Sagan è una figura centrale tra gli scienziati, ma anche, se vogliamo, tra i filosofi, se lo vogliamo annoverare lì, di quelli che seguo nel periodo, insomma, più recente. È sempre molto suggestivo, ha un carisma che ancora oggi colpisce chi non lo ha mai ascoltato prima. Io raccomando a tutti i nostri ascoltatori che non lo avessero ancora fatto e che ne hanno i mezzi cognitivi di provare, andare su YouTube e cercare le puntate di Cosmos, la serie di Carl Sagan a cui lavorò come produttore esecutivo e anche come presentatore, come host, perché sono una più bella dell'altra, ma soprattutto perché nel giro di pochi minuti vi troverete trasportati dai toni bassi e caldi della voce di Carl Sagan, con i suoi billions and billions of stars, in un viaggio che non è solo tra le stelle, ma è anche all'interno della propria coscienza, della percezione del proprio ruolo nell'universo. Bene, abbiamo raggiunto quasi il termine del nostro episodio, perché, se non mi sbaglio, abbiamo il momento del link della settimana, quindi per questa puntata skippiamo gli spin-off della Vero, vero? Vero, vero? Non mi sbaglio, non ho dimenticato niente.
No, sì. No, è giusto, questa volta saltiamo, ci ritroviamo giovedì prossimo con gli spin-off.
Esatto. Bene, allora, avanti ragazzi, direi che diamo subito il microfono a Riccardo per qualcosa di molto succoso che ha trovato per noi.
Che, guarda caso, si riallaccia perfettamente a quello che hai detto tu prima, quando parlavi del budget del James Webb Telescope, buco nero di fondi, e sta andando avanti, e c'è questo bellissimo timelapse in cui in poco più di un minuto viene riproposto il montaggio finalmente dello specchio principale, che sappiamo che non è unico ma è composto da 18 sottospecchi esagonali, insomma un'operazione che in realtà è durata quasi 3 mesi, la vedete così condensata in questo timelapse. E tra l'altro questa configurazione che vedete ora è la configurazione aperta, però poi ricordiamoci che per inserire il James Webb nel fairing dell'Ariane 5, che è grande, ma lo specchio principale è ancora più grande, dovrà essere di fatto non smontato, ma si piega in una maniera complicatissima, e quindi sarà rispiegato una volta arrivato in orbita. Quindi sì, è un progetto veramente ambizioso, e staremo a vedere comunque.
Assolutamente Riccardo, molto interessante. Ci sono varie animazioni, credo che i nostri ascoltatori possano andarsele a cercare, anzi sono quasi certo che le abbiamo mostrate in qualche puntata passata di Astronauticast, in cui l'autoassemblaggio del James Webb Space Telescope è stato mostrato in tutta la sua complicata bellezza, una manovra, una danza di molle tiranti e di vele a protezione dello strumento principale, che si spiegano con una precisione veramente impressionante se si conta la quantità di parti in movimento che devono funzionare senza il minimo problema per avere il telescopio nelle sue piene funzioni.
Sì, è ancora più straordinario pensare che appunto questo è un telescopio, e quindi che ogni minima imperfezione della posizione di questi specchi dovrà essere gestita da micro meccanismi, micro servo, attenuatori, e insomma veramente sono curioso di vederlo all'opera, questo prodigio della scienza e della tecnica.
Eh sì, considerato anche, Riccardo, che mentre l'Hubble con i suoi problemi si poteva riparare perché di fatto era a portata di Space Shuttle, James Webb va a finire in L2, se non ricordo male, e vallo a prendere la, probabilmente
vallo a prendere, esatto.
Bene, cosa abbiamo ancora? Vediamo, la nostra Veronica si è preparata un link della settimana, vero?
Sì, io ho trovato questo sito, theageofaerospace.com, che è un progetto della Boeing e di Discovery, che presenta una serie di video che parlano dell'ultimo secolo dell'aviazione. È diviso in cinque segmenti, con all'interno una decina di video da 5 minuti che vanno dai voli dei fratelli Wright, con video dell'epoca, fino all'era Apollo, ma se non sbaglio anche fino ai giorni nostri, solo che l'ultimo pezzo, l'episodio 5, The Dreamliner Coming Soon, quindi non è ancora concluso. Nel frattempo guardate tutti gli altri, sono molto carini e anche fruibili perché 5 minuti a video.
Perfetto, Veronica. E invece io mi sono aggiunto all'ultimo momento solo per aiutare Riccardo, che sappiate, l'amici ascoltatori, è la persona che da sempre si sobbarca l'onere di preparare le note dell'episodio. Ho inserito i due link ai video di Samantha, al documentario La Donna delle Stelle, uno su YouTube e uno sul sito Rai. Quello del sito Rai è accessibile solo dall'Italia, o comunque con un IP appartenente al range degli IP italiani, per cui se avete difficoltà dall'estero a vederlo lo potete ammirare, lo potete gustare su YouTube. E invece, come avevamo concluso in precedenza con Paolo i saluti, mi pare giusto concludere la sezione dei link della settimana con il nostro appunto.
Sì, vorrei proporvi una versione video di queste riflessioni di Carl Sagan, perché molti appassionati così di spazio in generale, di scienza e di Carl Sagan, hanno realizzato dei video in cui propongono il testo delle riflessioni di Sagan su questa foto di Voyager 1. Quella che vi ho inserito tra i link è particolarmente suggestiva, perché combinando musica, immagini, suoni, le parole dello stesso Sagan e il testo di Pale Blue Dot invita a riflettere proprio sul significato della foto ripresa da Voyager 1 e sulla piccolezza del nostro mondo e anche delle nostre preoccupazioni, delle nostre ambizioni, insomma di tutto quello che facciamo sul nostro pianeta. È un modo per metterlo in prospettiva rispetto alle dimensioni del cosmo.
Verissimo, Paolo, come ho detto poco fa, con me si sfonda una porta aperta su questo argomento. In chiusura, abbiamo da poco tagliato il traguardo dell'ora di trasmissione, avrei dovuto farlo magari in apertura, però mi permetto di darvi il commiato, di iniziare il momento dei saluti, proprio segnalandovi due tra le più belle discussioni che io abbia letto dall'inizio dei tempi su Forum Astronautico, e sono state alimentate a dovere dai nostri migliori utenti in questa settimana, e sono quella sul crossfeeding. Crossfeeding è il fenomeno, è così, la tecnica attraverso la quale si trasferisce del propellente tra i vari stadi di un razzo, e i perché e i per come. E come mai è una cosa che può essere conveniente, quali sono le difficoltà tecniche da affrontare per una simile impresa, che è un'altra delle promesse di SpaceX per quello che riguarda il suo Falcon Heavy. Beh, tutte queste cose sono state sviscerate nei più piccoli dettagli, quindi il primo invito è il thread crossfeeding, andatelo a cercare su Forum Astronautico, mentre l'altro è un'analisi molto approfondita sulla scoperta delle onde gravitazionali annunciate dalla collaborazione LIGO e Virgo proprio una settimana fa, e che è stata anche in questo caso sezionata e spiegata for dummies, come si suol dire, dai nostri migliori utenti, dai più esperti in materia di fisica. E anche qui è consigliata la lettura, non tutto è facilissimo da capire, ma sono certo che la discussione che è stata portata avanti è stata fatta nel più alto rigore scientifico possibile, dando anche spazio a tante domande che magari molti di noi si fanno, ma che poi per varie ragioni non si espongono a chiedere. Bene, con questo è davvero 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 tutto. Ringrazio amici tutti voi di averci ascoltato fino a qui e direi di cominciare il giro dei saluti, a meno che qualcuno non entri a gamba tesa proprio mentre annuncio la fine dell'episodio. E andiamo con i saluti, partiamo da
Milano.
Paolo,
vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo. Fino al prossimo episodio potete seguire e partecipare alle nostre discussioni così interessanti come ha raccontato Marco su forumastronautico.it e vi ricordo che per la prossima settimana stiamo preparando una sorpresa.
Teaser, teaser, teaser. Quelli che piacciono a Riccardo, che domani andrà a vedere un film che mi sono gustato ieri sera e ancora rido se ci penso.
Non il film di Samantha, se ve lo state chiedendo. Tutt'altro.
No, un supereroe, anzi un anti-supereroe col costumino rosso. Ecco, vabbè, dico solo questo, vabbè. Così non facciamo pubblicità.
Avete già capito, comunque un saluto a tutti, grazie per averci ascoltato anche questo episodio e ci sentiamo alla prossima. Un ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
L'ho accennato Riccardo perché una delle cose più belle che mi piace fare personalmente è leggere le recensioni dei film di Riccardo. Non c'entra molto con lo spazio, ma è molto attivo su social anche con questa cosa e non vedo l'ora di leggere la tua di recensione. Magari non ti piacerà, però sono comunque curioso.
Ma in realtà cioè, poi le mie recensioni non sono un granché, perché non sono uno di quelli che si mette lì a elevarsi, a scrivere fiumi di cose di pareri, no, insomma sono,
ma sei peraltro anche un dilettante perché c'è Veronica che frequenta le presentazioni dei film, le anteprime, quindi
e infatti i red fra un po' la vedremo sul red carpet agli Academy agli Oscar di Los Angeles, quindi chi sono io per recensire un film? Nessuno.
Esatto, dipende solo da quanti dobloni di quelli raccolti durante la questua riusciremo a dedicarle. Dai Veronica, ti abbiamo preso in giro fino adesso, vendicati nel tuo spazio dei saluti.
No, vi saluto semplicemente, ci sentiamo giovedì prossimo oppure in qualsiasi momento ascoltiate il podcast, come chi diceva qui in chat che si ascolta o in treno o lavando i piatti, per dire. Ciao a tutti!
Posso immaginare momenti ben peggiori in cui ascoltare il nostro podcast, se vi aiuta non ci sono problemi. Da Darmstadt vi saluta Marco Zambianchi, sperando di avervi regalato un'ora spensierata con la testa tra le stelle ma i piedi ben piantati a terra. Fino al prossimo episodio, ad Astra!